Brevissime premesse. Intanto, se quello è il titolo della relazione di oggi, un altro titolo che avevo dato a suo tempo e che era comparso in qualche fonte Bibbia, diciamo, era il Dio di Israele tra cielo e terra. E diciamo che dovete tener conto di entrambi questi titoli. Altra premessa necessaria, appunto, di formazione: io non sono fondamentalmente un biblista e non sono neanche un ebraista, al massimo, se proprio voglio usare una parola pesante, sono un filosofo di formazione e anche di aspirazione, anche se il nome filosofo è un nome pesante, soprattutto da attribuirsi, e di più, sempre più nel tempo, ho tentato di essere un filosofo ebreo. Non apro qui la discussione sui rapporti tra filosofia e ebraismo, anche se personalmente lo dichiaro sin d'ora, ritengo che siano molto strette, e che l'ebraismo non sia affatto allergico alla filosofia, come pure una certa tradizione ha sostenuto per molto tempo. Pur non entrando, nello specifico di cosa possa voler dire essere un filosofo ebreo, tento di pensare le cose ebraiche in una chiave, di sviluppo del pensiero, non di adeguamento a quel che c'è già. Naturalmente rifacendomi non a una tradizione, ma a tantissime tradizioni intrecciate di pensiero nell'ebraismo e fuori dall'ebraismo. Inoltre, ultima premessa, credo sia giusto ricordare che appunto nell'ebraismo, certo la Bibbia è centrale, la Torah scritta, origine, urtext, come si dice, testo originario di tutto, dopodiché, come noto, l'ebraismo è qualcosa che va oltre la Bibbia e anzi, se vogliamo trovare qualche verità, tra virgolette, la dobbiamo cercare nella tradizione, cioè di tutto ciò che si è sviluppato a partire dalla Bibbia. Quindi diciamo che al di là della testualità biblica, il testo dell'ebraismo è tutto l'ebraismo, tutta la tradizione, e come noto è una tradizione che si considera aperta, al di là di quelli che sono i suoi punti fermi nel tempo. Ecco, io partirei con un brano di un rabbino filosofo del 1800 che ultimamente è diventato abbastanza di moda, fino a qualche anno fa non lo era, e che è veramente un personaggio interessante per le cose che dice, anche se spesso in un modo che oggi ci appare datato, molto ottocentesco, molto legato a quel contesto e soprattutto alquanto confusionario. Questo rabbino è Eliben Amozeg. Eliben Amozeg, in un articolo del 1880 su una rivista ebraica che era il Vessillo Israelitico, allora una delle riviste più importanti che si pubblicassero nell'Italia ebraica, riprendendo un tema che aveva già affrontato anni prima, e cioè Spinoza, i rapporti di Spinoza con la Kabbalah, svolge alcune considerazioni. Ricordo, perché è una premessa necessaria, che già appunto nel 1864 e poi in altri testi disseminati qua e là, Ben Amozeg aveva sostenuto una tesi già allora molto ardita, o meglio, allora molto ardita, e cioè che Spinoza fosse da ricollegare strettamente alla tradizione ebraica, che fondamentalmente Spinoza era un cabalista, che però aveva commesso un errore, facendo coincidere Sefirot, cioè le emanazioni, adesso detto in modo un po' improprio, divine, tradizionali della Kabbalah ebraica, appunto aveva fatto coincidere una sefirà alta con una bassa, aveva confuso. Ma per il resto, Benamo Zeg, quando parla di Spinoza, dice spesso e volentieri che Spinoza fondamentalmente è un pensatore ebreo che va ricollegato alla tradizione ebraica, ha fatto un errore mostruoso, però non si può liquidarlo in questo modo, anche perché evidentemente Spinoza si è occupato di una cosa che è importante per l'ebraismo, appunto, come dire, l'identificazione e la nominazione possibile di Dio, in qualche modo. Questo brano suona così, e vi sorprenderà un po'. Gesù dunque e Spinoza sono i due legislatori del pensiero moderno, l'uno del pensiero religioso, l'altro del filosofico. L'uno ha generato il cristianesimo, l'altro il panteismo. L'uno il dogma della creazione ex nihilo, inteso nel senso più rigoroso. L'altro l'unità della sostanza nel suo senso più assoluto, che è quasi dire i due poli dell'ebraismo, i due estremi in mezzo ai quali esso volge maestoso le sue ruote, senza urtare né nell'uno né nell'altro scoglio, senza accettare, parlo della teosofia, né la creazione ex nihilo in tutta la sua crudità, né l'unità della sostanza in tutta la sua mostruosità. Che vuol dire? Benamo Zeg praticamente ci sta dicendo che il cristianesimo e lo spinozismo sono i due estremi dell'ebraismo. I due estremi, tanto per semplificare un po' e per dirlo nel linguaggio, diciamo, più concettualmente tradizionale, i due estremi del trascendentismo e dell'immanentismo. Il cristianesimo viene letto come trascendentismo assoluto, allontanamento in qualche modo, so che suona paradossale, ma appunto magari poi riprenderemo questi temi, ma insomma, il cristianesimo è una sorta di spiritualizzazione estrema del divino e di allontanamento del divino dal creato. Mentre Spinoza è l'identificazione totale. In altri testi, Benamo Zeg dice esplicitamente che la sua visione è quella di una sorta di immanentismo che però è coniugato con una sorta di trascendentismo che rimane tale. Cioè, Dio è sempre al di là, è l'orizzonte, ed è presente dappertutto, ma anche no, perché va oltre. In effetti, qui, per esempio, Benamo Zeg usa, a proposito di Spinoza, un termine che, diciamo, la critica contemporanea, per tacere dell'interpretazione, che poi in filosofia è la cosa più importante, più della critica analitica e testuale, secondo me, ormai ha, diciamo, assolutamente dissolto, cioè, Spinoza non è un panteista, appunto, Spinoza è, come dire, un pensatore che in qualche modo certamente pensa l'identità di Dio e natura, esplicitata nella sostanza, ma fa un sacco di altri discorsi appunto sulla, diciamo, sull'apertura dell'essere, sull'apertura della sostanza e sul senso che va attribuito a questo movimento estatico. Comunque, non voglio fare della, come dire, della filologia filosofica o dell'analitica filosofica in questa sede. Altra cosa interessante è che in altri testi, anzi in questa stessa lettera al direttore, perché di questo si trattava, al Vessilio Israelitico, al direttore del Vessilio Israelitico, Spinoza a un certo punto dice che Spinoza, Benamo Zeg dice che se Spinoza fosse vissuto ai tempi di Gesù, sarebbe stato un suo seguace, sarebbe stato uno di quegli ebrei cristiani che avrebbe seguito Gesù. E vi ricordo che Benamo Zeg è l'uomo a cui va attribuito in qualche modo nel 1800, sia pure in modo abbastanza originale, o se è l'inizio del dialogo ebraico-cristiano, o è uno degli iniziatori da parte ebraica, quando veramente, diciamo, è una cosa alquanto ardita e quasi impossibile, quasi una missione impossibile per il Nume. Ora, appunto, perché partire da Ben Mozzeg? Personaggio, ripeto, molto particolare, spesso non considerato neppure dalle storie del pensiero ebraico e tantomeno, ma questo non è del tutto vero, cioè andrebbe un'affermazione che andrebbe limitata, diciamo, dalla tradizione ebraica consolidata. Non è del tutto vero, perché in realtà negli ultimi decenni Ben Mozzeg è stato ripreso alla grande da correnti dell'ebraismo, chiamiamolo così, ortodosso militante, in una chiave di quasi totale identificazione. Ma è noto che nell'ebraismo a Maimonide capita di dividere l'ebraismo non soltanto per la sua filosofia, ma per una serie di ragioni, di essere praticamente maledetto e combattuto e dare luogo a controversie furenti per parecchio tempo, per poi essere oggi, dico Maimonide, ma forse anche nel suo piccolo Ben Mozzeg, accettato praticamente da tutto l'ebraismo. Ma perché è interessante? Perché qui, secondo me, Ben Mozzeg, come dire, pone l'accento, sottolinea quello che è il problema, cioè che cos'è Dio rispetto al mondo, che rapporto ha l'uomo con Dio, che poi sono i problemi ovviamente universali, e soprattutto il modo in cui si deve leggere il rapporto di Dio col creato. Se consideriamo che Ben Mozzeg fu un grandissimo cultore della Kabbalah, quando la Kabbalah non era precisamente l'argomento preferito anche dei sapienti ebrei nell'Ottocento, che si volgevano spesso e volentieri più a, come dire, un orientamento talmudico-razionalista più che a un orientamento, diciamo, di tipo cabalistico. E se consideriamo che Ben Mozzeg ha dedicato molto spazio proprio a quella che lui chiama teologia, con un termine niente affatto scontato in ambito ebraico, cioè il discorso di Dio, cioè se pensiamo a tutto questo, ma pensiamo anche al fatto che per il resto Ben Mozzeg ha dedicato la sua vita a interrogarsi in qualche modo su cosa significa essere ebreo, cosa significa essere ebreo nella storia del mondo, nel pensiero universale, nel rapporto con gli altri, nel rapporto per esempio con il cristianesimo e l'islam e molte altre cose ancora. E se consideriamo che in qualche modo c'è una grande via del pensiero ebraico moderno che va da Mendelssohn nel Settecento a Ben Mozzeg, secondo me, alla grande filosofia ebraica del Novecento, fino ai personaggi tipo Hermann Cohen, Rosenzweig, Levinas, eccetera, e che di questa storia fa parte organica proprio anche nel modo di, come dire, dislocare il rapporto tra l'uomo e Dio e quindi il significato di Dio nella vita dell'uomo e nella vita dell'ebreo in particolare. Ebbene, per tutto questo forse vale la pena di partire da qui. Anche perché, per esempio, in un altro scritto che è la teologia dogmatica apologetica, il titolo è tremendo, cioè soprattutto in una prospettiva ebraica, cioè dogmatica apologetica ci sta, perché ovviamente è sempre esistito un'apologetica ebraica, anzi la filosofia ebraica è nata da bisogni apologetici in qualche modo, ma è un titolo terribile perché veramente suona poco ebraico, e anche il testo in effetti è un testo strano, tra l'altro non completato, pubblicato in italiano nel 1877, che in questo testo diciamo che Ben Mozzeg fa in tempo a porre l'accento sul senso del monoteismo. qual è il significato del monoteismo come direzione di ogni afflato umano, cioè Dio diventa l'oltre a cui l'uomo tende irresistibilmente. È l'origine, ma è anche l'orizzonte. Ed è questo il punto fondamentale che secondo me esprime a modo suo una delle caratteristiche appunto della concezione di Dio e anche della sua illuminazione nell'ebraismo. Dio è l'origine, ma è anche l'orizzonte. Anzi, progressivamente, come cercherò di argomentare, lo diventa sempre di più. Cioè è colui che ovviamente ha creato il mondo, è il Dio unico, è l'origine di tutto, ma nello stesso tempo Dio conta nella misura in cui è l'oltre, l'orizzonte, e questo lo vedremo, si fa sempre più chiaro, soprattutto nell'ebraismo moderno. In effetti possiamo dire che appunto anche i nomi di Dio, e su questo faccio così una brevissima e anche elementare elencazione di cosa si possa intendere con i nomi di Dio nell'ebraismo. Allora, da un lato appunto il modo in cui Dio è evocato dalla Bibbia in poi. Come è noto, da un lato abbiamo perifrasi, il santo, benedetto gli sia, eccetera, oppure nella preghiera si dice Adonai, il Signore, quando lo si nomina nella vita comune si dice Hashem, il nome, ma poi Dio è sempre, come dire, nel contesto, nel rapporto con gli uomini, nel rapporto con la rivelazione storica ebraica, così come essa è esposta nella Bibbia e come poi viene interpretata nei secoli successivi. E poi c'è la questione del nome segreto, oppure da pronunciare o da comunicare di Dio, cioè il tetragramma, le varianti, diciamo il tetragramma ma anche l'altro nome possibile biblico che è Yeh, il Yeh, anzi, sta io sono quel che sarò, io sono quel che sono, sarò quel che sarò. E poi tutti i nomi che la tradizione ha sviluppato, soprattutto in ambito cabalistico mistico, i nomi impronunciabili, i nomi di 72 lettere piuttosto che di 42, piuttosto che eccetera eccetera, tutti i famosi nomi di Dio. Si dice che il nome lungo di Dio venisse pronunciato nella cerimonia dello Yom Kippur dal grande sacerdote nel Tempio, ma come noto, una volta finita l'era del Tempio, questo nome non viene più pronunciato. E anzi il nome diventa letteralmente pronunciabile anche nella forma del tetragramma. E poi ci sono gli attributi divini. Cioè Dio è nominato spesso attraverso la sua azione o la sua natura, ma come è noto anche nell'ebraismo, così come si sviluppa diciamo in quelli che io chiamo un po' i due tempi della tradizione ebraica, il primo tempo è quello che va grosso modo dal periodo immediatamente precedente all'inizio, cioè prima di Cristo, per intenderci, e poi fino all'ottavo secolo dopo Cristo, in cui la tradizione viene in qualche modo codificata sia dal punto di vista dei contenuti della legge, appunto la Mishnah e il Talmud, e poi tutto il commento rabbinico, e sia dal punto di vista, diciamo, della testualità, la testualità della Bibbia, ma anche la testualità dei grandi testi della tradizione. Il secondo tempo è il Medioevo, nel senso che è nel Medioevo che si sviluppano in modo potente altre, come dire, manifestazioni della tradizione e in cui, per esempio, emerge con forza la Kabbalah. Ora, consideriamo il fatto che la questione del nome di Dio, e appunto, per concludere il discorso, gli attributi di Dio diventeranno sempre di più quello che noi riusciamo, tentiamo di conoscere di Dio, con l'idea più o meno dichiarata che Dio in sé è inconoscibile, in qualche modo. Dio nella sua, diciamo, assolutezza è inconoscibile e probabilmente innominabile, e che persino, come da molte fonti si può evincere, persino il tetragramma non è il suo nome originario, non è il nome, anche perché l'impressione, soprattutto un po' a posteriori, è che Dio non ha nome perché non ha bisogno di nome. Qualunque nome noi diciamo, non facciamo altro che, come dire, rimpicciolirlo. E soprattutto nel momento in cui nella tradizione cabalistica, ma non soltanto, diventerà sempre più importante l'idea del linguaggio, la lingua della Bibbia, che è la lingua di formazione del mondo, il nome, come alcuni diranno esplicitamente, allora il nome di Dio è la Torah tutta assieme, e anche lì ci si potrebbe cominciare a chiedere quale Torah. La Torah scritta, cioè il Pentateuco, o la Torah in senso lato, oppure la Torah nella sua totalità, con questo concetto che veramente tende ad allargarsi smisuratamente. E dopotutto i maestri del Talmud usano spesso la celebre espressione, a proposito delle discussioni rabbiniche, queste e quelle sono le parole del Dio vivente. Quindi alla fine il linguaggio diventa esso stesso qualcosa che ha sicuramente a che fare con il nome di Dio, visto che i nomi sono il linguaggio, hanno a che fare con il linguaggio, ma poi ovviamente significa qualcosa di più, cioè qualcosa che ha a che fare proprio con lo sviluppo della tradizione insieme del mondo, cioè dell'interpretazione e insieme della creaturalità o qualcosa del genere. Soprattutto è quasi a decidere l'ebraismo, ma va ribadito, che nella tradizione fondamentalmente i due grandi poli, perennemente poli, diciamo, troviamo una dialettica costante in qualche modo tra l'ermeneutica, cioè l'interpretazione di tipo legale innanzitutto, ma poi quella di tipo aggadico, come si dice nella tradizione ebraica, quindi in qualche modo il pensiero ebraico sul mondo e sulla totalità delle cose, oltre che ovviamente sul destino ebraico, sulla vicenda ebraica, eccetera, eccetera, e dall'altro lato in una specie di costante rinvio alla redenzione, la redenzione del mondo. Ma la redenzione è in qualche modo non soltanto qualche cosa di ultimo e definitivo, è qualche cosa che, e questa cosa si farà sempre più chiara nel pensiero ebraico, soprattutto moderno, è qualcosa che ha a che fare con l'essere quotidiano, con quasi lo sviluppo del mondo. In un certo senso, appunto, ermeneutica e redenzione hanno questa funzione continua di passato, presente e futuro, proiezione nel futuro. La redenzione è come l'infuturazione continua della vicenda ebraica, ma in realtà poi della vicenda del mondo intero. In effetti, se cominciamo a muoverci e guardiamo proprio il pensiero ebraico, troviamo subito una cosa assai sconcertante. Si dice spesso che il neoplatonismo, che non è semplicemente una corrente filosofica o filosofico-religiosa, il neoplatonismo è l'incontro, è la chiave di ogni incontro tra filosofia e religione. Platone, già nell'antichità, venne chiamato spesso in ambienti ebraici il Mosè attico, cioè chi aveva avuto la fortuna, la sfortuna, non so, di conoscere Platone, diciamo, cominciò subito a ragionare in questi termini. Quindi il neoplatonismo è un passaggio quasi obbligato in quella fase storico, culturale e spirituale del mondo mediterraneo, quantomeno. E si dice spesso che il più grande esponente del neoplatonismo è Plotino, un pagano. In realtà, prima di Plotino, c'era stato un signore che, devo dire, ha avuto tutte le sfortune possibili, sia nell'ambito della storia della filosofia che in quello ebraico, e cioè Filone d'Alessandria. In realtà poi c'è molto altro. Gli studi degli ultimi decenni hanno messo in luce come in realtà Filone non sia un punto di partenza, sia un punto d'arrivo di discussioni che erano vivissime in ambienti ebraici, dentro e fuori Eretz Israel. Anche se, come noto, Filone viveva ad Alessandria d'Egitto e probabilmente non conosceva neanche più l'ebraico, lavora sulla traduzione greca della Bibbia, ecc. Ora, quello che è interessante è che Filone ci offre subito un modello che io chiamerei spaventosamente ebraico del neoplatonismo, e cioè un modello che vede la continuità, in qualche modo, tra Dio e il mondo, che è all'origine di ogni pensiero neoplatonico e poi in realtà anche cabalistico, per esempio in ambito ebraico, o mistico. Mentre poi ha preso a vedere anche in ambito ebraico come modello anche di, cioè termine di contrasto, sarà la versione plotiniana. E come è noto, Plotino accentua, cioè fa, come dire, quadra il cerchio, di fatto quadra il cerchio, cioè ci dice insieme che l'uno, poi bisognerebbe chiedersi se sia Dio o no, è totalmente separato dal mondo, ma in qualche modo il mondo ne deriva attraverso le nazioni. Dio è, come dire, l'uno è totalmente immateriale, immobile, è il bene, è un bene alto, riferito, non ha bisogno di nulla, crea il mondo per sbaglio. Io uso per spiegare ai ragazzi spesso questa immagine. Quando ero ragazzo si diceva, quando una persona era molto ricca, le cadono i lingottini dalle tasche. Ecco, l'idea è un po' questa: a questo essere perfetto e separato cadono i lingottini dalle tasche attraverso le emanazioni e si arriva al mondo. Questa cosa è quello con cui si confronteranno poi, per esempio, praticamente tutti i grandi cabalisti. Gershon Scholem ha scritto pagine a profusione su intanto i due modelli, il Dio personale, ma anche, devo dire, Gershon Scholem stesso non parla di Filone, ma in qualche modo da un lato il Dio personale, il Dio biblico personale che interviene e che è nominato attraverso, diciamo, tutto quello che ho detto prima, e dall'altro lato invece un Dio che è anche innominabile in sé e che è del tutto separato. Diciamo che, secondo la classica interpretazione scholemiana, il tentativo ebraico sarà continuamente, il tentativo di cabalisti sarà continuamente quello di mettere insieme in qualche modo le due cose, cercando di indagare sui nomi dell'uno e dell'altro, cioè tutta la discussione sui nomi, che avrà grande importanza nella Cabala ebraica, in realtà ruotano proprio su questo fatto, cioè è un Dio separato, perfetto, originario, o è un Dio che è sceso tra noi nella forma personale e qui va ricordato l'adagio rabbinico che la Torah parla il linguaggio degli uomini, ovviamente. E poi, però, come dire, è presente in qualche modo nel mondo, continuamente. Ora, è noto che in ambito cristiano, però non voglio entrare in questo perché siamo proprio a un discorso che rischia di apparire per molto superficiale, fatto così, si tenterà pure una sintesi dei due elementi, basta pensare ad Agostino, eccetera. Ma quello che è interessante è che sono proprio due modi di concepire Dio e i nomi di Dio opposti, che continuamente fanno tensione, e nell'ebraismo faranno tensione sempre di più, ma a vantaggio netto di un Dio che in realtà si lascia nominare, diciamo così, perché è qui tra noi e noi tentiamo di adeguarlo in qualche modo, di coglierlo quantomeno nelle sue manifestazioni, nel suo intervento nello storico. Ora, questo vuol dire che per esempio tutto il pensiero cabalistico è un pensiero, un pensiero dell'origine, un pensiero gratuito, un pensiero segreto riservato a pochi, come di fatto è, proprio perché in realtà si occupa di cose di cui agli uomini fondamentalmente potrebbe alla lunga non fregare nulla, definire l'origine. No, perché invece in realtà è nella Kabbalah stessa che si vede questa tensione fortissima, progressiva, molto esoterica nel modo in cui è espressa, tra appunto questi due modelli della divinità e queste due nominazioni possibili. E in realtà nella Kabbalah sembra chiaro che l'obiettivo non è quello di contemplare Dio, ma evidentemente di indicare un orizzonte, una strada all'uomo, con tutte le conseguenze del caso. Questa cosa in realtà nel pensiero ebraico continua. Ecco, devo una precisazione a quello che ho detto prima. Il povero Filone è doppiamente sfortunato, perché da un lato nella storia della filosofia, pur studiatissimo, Filone è un filosofo, come dire, che ha ricevuto studi di ogni tipo, per carità, però appunto è considerato un personaggio strano, un iniziatore che non è un vero iniziatore del neoplatonismo, eccetera, eccetera. Comunque non una nota a piedi pagina, come si dice, della storia della filosofia, però sicuramente un autore alquanto diffidato e da specialisti, tra le altre cose. Dagli ebrei, come è noto, Filone non viene riconosciuto come un filosofo ebreo, forse perché ebbe, anche qui, la sfortuna micidiale di operare, come dire, di tentare di operare prima che la tradizione si mettesse in atto, prima che la tradizione fornisse in qualche modo gli strumenti per poter parlare di queste cose e per poter coniugare filosofia e religione. Ma quell'intuizione per esempio nel leggere Platone, non nella chiave esclusiva di una netta separazione tra il cielo e la terra, tra le idee e il mondo, ma il Platone come viene interpretato oggi da molti, e cioè quello che ci insegna il senso stesso del filosofare, il senso stesso della ricerca di salvezza, se vogliamo usare un linguaggio più tradizionalmente religioso, o semplicemente di conferimento di senso alla nostra vita, nella tensione tra la terra e il cielo, nella tensione alle idee. Qualcuno ha detto che persino le idee potrebbero essere un grande mito, forse esagerato, cioè sapete che Platone racconta miti quando non sa dire, non vuole dire delle cose come dire, con certezza razionale. Però adesso, senza esagerare in questo, è un certo modo di interpretare Platone come l'inizio del senso stesso del filosofare. Cosa significa filosofare? Che non è solo esercizio per pochi sapienti, in realtà è quello a cui idealmente potrebbe essere chiamato ogni uomo. cioè dare senso guardando verso alto, in questo caso, e qui c'è una classica, come dire, toponomastica dello spirituale, il basso e l'alto, appunto la terra e il cielo, ma in realtà guardando oltre, oltre. Adesso, quanto mi manca? Tra l'altro approfitto per bere un goccio. Quanto? 10 minuti. 10 minuti, ho aperto due, ma c'è. Mi scusi. Ora, appunto, non potrò approfondire ogni punto che richiederebbe un discorso circostanziato, ma insomma si può proseguire, per esempio, nella grande storia del pensiero ebraico, naturalmente vedendone pochissimi momenti, seguendo questa traccia. Maimonide, che come noto è un filosofo sublime e molto ardito, e oggi interpretato da alcuni interpreti ebrei, spesso e volentieri, in una chiave particolare, cioè non di filosofo aristotelico sistematico che coniuga aristotelismo con ebraismo, ma come quello che ci appare, per esempio, nella Guida dei Perplessi, cioè un filosofo che in realtà, come dire, fornisce un metodo di lettura delle cose del mondo, dei rapporti tra Dio, mondo e uomo, in cui però ogni cosa rimanda all'altra, una specie di relazione non di definizioni definitive, ma di rimandi e collegamenti. Ma soprattutto, tra le tante cose, Maimonide è quello che dice che in un certo senso il top della vita umana e del sapiente, che per lui rappresenta comunque il modello dell'umanità elevata al massimo grado, è quello di dedicarsi alla conoscenza di Dio. Ma questo non impedisce a Maimonide, come grandi interpreti del Novecento, tipo Leo Strauss, hanno messo in luce, di essere insieme filosofo che va sempre oltre e perciò viene perseguitato tra l'altro dal potere fatalmente. E dall'altro lato, invece, grande sistematore della vita sulla Terra e anche del politico, in qualche modo, della legge e del politico, della polis intesa come la dimensione normale della vita umana, eccetera. Ma appunto la conoscenza di Dio elevata al massimo grado è qualcosa che non va registrata soltanto come uno sforzo contemplativo, ma qualcosa, una ricerca, come dire, aperta, anche qui, del senso, un'elevazione di sé e dell'umanità tutta, secondo alcuni interpreti addirittura l'unica via di immortalità per il sapiente o per chi abbia saputo dedicarsi a questo. Quindi, insomma, sono temi abbastanza grossi. Poi abbiamo, in qualche modo, ai inizi dell'età moderna, dove fondamentalmente si sviluppa, si rivela l'ebraismo moderno, abbiamo da un lato il grande filone cabalistico messianico che parte con il rinnovamento della Kabbalah in terra di Israele nel 1500, quindi la famosa Kabbalah Luriana, il Tzimtzum, eccetera, eccetera, ma non solo l'Uria, Moshe Cordovero, la grande Kabbalah moderna, che parte tutta dal grande trauma della cacciata dalla Spagna, perché indubbiamente un collegamento c'è, e l'ebraismo tenta di ridefinirsi. Allora, da un lato abbiamo questo, da un lato abbiamo nel 600 il primo grande ebreo secolarizzato nel pensiero, eccetera, Spinoza. Eppure, se guardiamo entrambe queste risposte, vediamo che il problema è sempre quello: qual è il senso per l'uomo di Dio? Cioè, ok, Dio è l'origine, Dio è colui a cui rivolgiamo le nostre preghiere, ma appunto, qual è il significato per l'uomo? È noto che la Kabbalah di Luria non è soltanto quella che avvicina potentemente Dio al mondo, appunto con la dottrina dello Tzimtzum, che secondo alcuni rabbini della tradizione ebraica è la migliore spiegazione dell'origine del mondo e la più verosimile, per quanto si possono usare parole del genere, che si sia mai data, cioè Dio è l'uovo del mondo che lascia posto al mondo in qualche modo. Ed è una cosa che per esempio il buon rabbino della Moseg riprenderà pari pari, quando dirà: la mia concezione della creazione, del rapporto di Dio col mondo, non è di una creazione dal nulla, ma una creazione del ritirarsi del nulla, cioè dell'annullare il nulla, ma in realtà è tutta all'interno della dimensione divina, in qualche modo. All'interno è un'espressione che ovviamente ci potrebbe ingannare, perché non è un, come dire, non è la carta geografica di Dio infinito, è un qualche cosa di processuale, ovviamente. Allora, da un lato, come noto, Luria e i suoi seguaci elaborano dottrine di questo genere, che peraltro non erano un'invenzione assoluta, erano già presenti nel pensiero, ma diciamo li portano a piena maturazione e sviluppo, che nella Kabbalah significa di solito complicazione, cioè testi, versioni, miti, perché no, perché non usare questa parola, sempre più complessi e sempre più intricati, a volte contraddittori. Dall'altro lato si accentua sempre di più il ruolo dell'ebreo, dell'ebreo in carne ed ossa, l'ebreo in carne ed ossa che dopo, per semplificare un po', dopo quello che era accaduto in Spagna, in realtà l'ebreo cerca di dare un senso supplementare alla sua esistenza, non soltanto di fedele dell'unico Dio, ma in qualche modo di uomo che interviene nel processo della redenzione, cioè si accentua sempre di più questo interesse per la redenzione del mondo, quindi per una collaborazione con Dio, ma anche per una sorta di rinvenimento del senso che Dio ha per noi. Spinoza è quello che radicalizza, non proprio come dice Rado da Ben Amozeg, però radicalizza tutto questo discorso in una chiave immanentistica, laica apparentemente, ma ho scritto appunto la mia tesi di dottorato su questo. In realtà, se poi si va a vedere il rapporto anche col pensiero ebraico, con la tradizione ebraica, col modo di parlare di Dio e persino con l'ermeneutica ebraica di Spinoza, è molto più complicato di quanto non appaia a prima vista. E quindi qualcosa significa anche Spinoza in quel contesto. E anche Spinoza alla fine offre un'etica, cioè un testo che si rivolge non a tutti, al sapiente, a chi ne è capace, a chi è capace di percorrere una via ardua, ma è una via ardua in Dio, ma non in Dio nel senso di qualche cosa di chiuso, ma una specie di moto espansivo. Però, come noto, l'etica di Spinoza inizia con Dio, il primo libro, De Deo, e poi prosegue dalla seconda parte in poi con l'uomo, perché Spinoza dice: noi siamo uomini e ci dobbiamo occupare degli uomini. Tutto questo in qualche modo prosegue, diventa sempre più esplicito nel pensiero ebraico moderno, dove in qualche modo quel capovolgimento di fronte, per cui alla fine Dio è l'orizzonte, certo è l'origine, ma non interessa l'orizzonte, a noi interessa per muoverci dove andiamo. In particolare agli ebrei interessa il loro ruolo. Ora, è curioso come dal Settecento in poi, e soprattutto nel pensiero del Novecento, c'è un ritorno ossessivo di un tema, che è quello appunto della centralità dell'ebraismo e poi degli ebrei in carne ed ossa nella redenzione del mondo. Questo viene esplicitato, per esempio, chiarissimamente in Rosenzweig, nella Stella della Redenzione, ma anche in tantissimo altro pensiero ebraico, dove si pone l'accento ora sulla missione del popolo ebraico, ora su quello che, di cui l'ebraismo è portatore, eccetera, eccetera. Ma la cosa interessante è che sin dal Settecento Moses Mendelssohn, per esempio, aveva accennato temi di questo genere. Moses Mendelssohn non è soltanto un pensatore e politico e dell'illuminismo ebraico, cioè che apre Moses Mendelssohn è quello che dice, tra l'altro contro il suo amico Lessing, che aveva detto c'è una storia della religione che culmina nel cristianesimo, per cui il resto non da rispettare, ma l'ebraismo è superato, grande leitmotiv anche del pensiero moderno, lo sarà fino a Hegel e oltre. John Mendelssohn aveva detto no, nell'ebraismo c'è una verità, e non è soltanto la verità etica, puramente etica, l'insegnamento etico, eccetera. Anche se questa sarà, questa dell'insegnamento etico universale, sarà poi una costante anche del pensiero ebraico moderno. Poi, anche qui, per avviare la conclusione, arriva per esempio Levinas, e vi faccio presente, per esempio Levinas e Rosenzweig si pongono in netta contrapposizione a per esempio Spinoza, però la preoccupazione che aleggia sembra la stessa, chiaramente declinata in modi completamente diversi. Levinas a un certo punto mette l'accento su la dimensione dell'altro, il volto di Dio, che è il volto dell'altro, cioè quello che ci chiama fuori da noi stessi, sempre. Ora, anche qui, senza semplificare complessi discorsi filosofici, è come se la natura dell'essere è sempre dover essere, ma certo che lo è, perché l'essere non è mai soltanto, è processualmente. E in qualche modo nel pensiero ebraico contemporaneo Dio è sempre più il nome di questa ulteriorità, di questa cosa che ci richiama ad uscire da noi stessi e che poi peraltro dà un compito preciso, o meglio, gli ebrei se lo sono dato in questo contesto agli ebrei. Quindi anche la lettura del popolo sacerdotale antico subisce una trasformazione radicale nei termini appunto di una sorta di redenzione immanente del mondo, che però non contraddice il mondo, non divide tutto tra due città lontane e distanti, ma si occupa del percorso, si occupa sempre più del percorso, cioè Dio diventa il percorso, o quantomeno, non so, quello che chiama il percorso, come se veramente la rivelazione, e questa se vogliamo è un'affermazione molto ardita, ma la rivelazione ebraica prende veramente tutto il suo senso nel tempo. Cioè l'ebraismo moderno con tutte le sue magagne, prima fra tutte il fatto che molti ebrei, come noto, si siano allontanati. Taccio ovviamente non delle magagne ma delle tragedie. Ma l'ebraismo moderno è veramente forse rivelativo di qualche cosa che era nell'ebraismo da sempre, partendo dalla rivelazione biblica in poi. E questo è il modo in cui fondamentalmente gli ebrei nominano o non nominano Dio e non Dio. Ho finito.